Radio Rock Podcast.
Tutto il meglio dei 106 e 600 dove e quando vuoi. Radio Rock c'è e si sente anche in podcast.
Inferno, loro sono i ministri su Radio Rock. Stavo pensando che, allora, c'è stato un post su Facebook, sulla pagina di Radio Rock, che ha avuto un successo notevolissimo i giorni scorsi. Allora volevo ricondividerlo un po' anche in radio, cioè parlarne anche un po' in radio, perché è stato pubblicato dai nostri social media manager sulla nostra squadra, bravissimo,
la
squadra di social media manager.
Sono
su
100,
Facebook
penso.
Sono 100 social media manager, 33 si occupano di Facebook, 33 si occupano di Instagram. 33 si occupano di come si chiama quell'altro?
Twitter.
Twitter, e uno si occupa di TikTok. Pensa Mauri. Allora c'è questo meme: rovina il nome di una band cambiando una sola lettera. Quindi sono 2600 commenti.
Ah, è tipo
2600 commenti.
È tipo una sorta di band del discount, invece di Metallica, i Motallica.
Sì, una roba del genere, praticamente una roba del genere. Quindi no, era carino perché ci sono un po', faccio un po' di esempi, no? Di cose che hanno citato. Poi magari voi ne direte altri, insomma, se volete. Comunque ma per esempio i Buchi da Pietra stessi, la band, dicono Buchi da Pietra, ecco, per esempio, no? Musa, i Muse, Perla Jam, Ramonas, i Porn al posto dei Korn, i Queer al posto dei Queen, e poi Pups and Roses, belle, sono divertenti, 30 Seconds to SARS, anche non è male, Petallica,
bello questo,
gli Urea, i P2, cover band massonica, poi Steely Fan o Steely Pan, e poi gli Urea, sarebbero gli Area, però cambiata la lettera, la premiata Forneria Barconi, Maneskiff, vabbè, questo insomma, Punk Floyd, non è male anche questo qui, Bad Hot Chili Peppers, Ronnie James Zio, poi Tex Pistols, i Segadet, e poi vabbè, Manowar Steel, Be Purple, The Pauling Stones, e poi Sperm Jam, Spandau Pallets, ce ne sono veramente tante, Rec, cover band registrata dei Rem, Le Orge, che sarebbe, questo è bello, le orme diventano le orge, non è bello. Male, non è male, Backstreet Toys, Green Gay. Green Gay,
che è una deriva gay attaccata al green, al movimento, sì, di Green Pills,
esatto,
di Sarah Jacani.
Les Zeppelin, Poo Fighters, Right Wish, e poi Olio e le Storie Tese.
Ma i Poo Fighters, cioè sono tipo i Poo vestiti da
Poo Fighters.
Bravo,
Poo
bravo, Fighters. Bravo,
sono proprio loro, penso con di Red sì. Canzian,
penso di sì. Litfiga,
sì,
non è male, non è male. Pino Floyd mi piace tantissimo. Pino Floyd. Ah, grandissimo.
Signori,
abbiamo con noi Pino Floyd. I Rom, che è una cover band rumena dei Rem. Poi System of a Clown, Aeroshit, Alice in Chairs, Alter Fridge, Pomodors, Beagles of Death Metal, Children of Sodom. E poi le Zeppole, anche non è male.
Carnevale vanno forte.
Eh sì, Pancera, anziché Pantera. Bello, non è Pancera, male. Pancera
è per qualche anno.
Smadonna, qualcuno dice Smadonna. Vabbè, insomma,
bello!
Premiata Porneria Marconi, Manco del Mutuo Soccorso. Vabbè. E poi Chicchi e Poveri, alcune sono un po' forzate, però sì. Topo, e poi Vasco Bossi. Premiata Porneria Marconi, hanno detto in tanti. Guns N' Roses, Buns N' Roses, Rolling Stones, i Big Big, una band che ha lasciato un segno. Calabro 35, però non è male. Calabro 35.
I Big Big hanno scritto la storia.
Bravo, sei bravo, bravo Mauri. Deep Purple, The Why, Rex Pistols, Camaleunti, Le Forme, Equine 84. Per l'AM, Ratatons, i Silvana pure non è male.
Silvana.
Red Hot Chili Peppers, Depeche Mode, Maruni 5, Usura Natura, vabbè, ci sono veramente tanti.
Tante,
quindi, insomma,
tante.
Poi
hanno spaziato anche nel mondo del pop.
C'è un po' di tutto, sì, c'è un po' di tutto. Qualcuno ci scrive in diretta, AC Dixie. boh, i reduci di Peppe, ma questo è un altro discorso. Allora, ma questi genitori che odiano i propri figli, perché non gli lasciate il mio numero? Sono psicoterapeuta infantile. Vabbè, insomma, non è male.
Vabbè, vabbè, però era detto in modo simpatico, nel senso che anche a volte gli stessi genitori, i figli possono stare un po' sulle palle quando rompono i coglioni, no? No, perché stavamo sollevando dalla responsabilità Till Lindemann con
Ick, immaginavo,
che parla detto, sostanzialmente di un viaggio in aereo con dei rompicoglioni.
Lui non credo che odi i propri, odia quelli degli altri.
Sì, infatti dice, odio tutti i bambini tranne i miei.
Però dire una cosa, che dire un viaggio in aereo con i bambini rompicoglioni, cioè è un po' come dire un viaggio in aereo con gli adulti rompicoglioni, cioè nel senso, non è che tu puoi vedere i bambini perché ci sono dei bambini rompicoglioni, perché allora dovresti vedere anche gli adulti perché ci sono, dovresti vedere il genere umano perché esistono, sì, i rompicoglioni.
Su, è vero, però a volte ci sono delle circostanze nei quali i bambini, nei bambini c'è una percentuale un po' più alta di rompicoglionismo. Ora, per responsabilità loro,
sai che mica
responsabilità
lo so
dei genitori,
ma sai che mica,
poi vediamo.
Ma sai che mica lo so questa cosa qua, cioè io
statisticamente
sono onesto, sono onesto, io quando penso, no, a me nei locali pubblici, non so, nei ristoranti, io sinceramente credo di essere stato più infastidito dai comportamenti degli adulti che da quelli dei bambini.
In dubbio, però insomma, anche perché mi è capitato di fare un viaggio in aereo con, sì, con un adulto che piange dall'inizio alla fine del viaggio.
No, però mi è capitato di fare un viaggio in aereo con sai, poi dipende anche quello che ti capita, Maurizio, perché se ti capita un bambino che piange, che sta in ultima fila, è meglio di avere un adulto che dalla fila dietro che parla tutto il viaggio e ti racconta i cazzi suoi, oppure che parla ad alta voce. Ce ne stanno tanti, ragazzi.
E sul treno ti ricordi, Ale?
Ecco, quindi
gente
da questo
che parlava al telefono.
Quindi sei d'accordo con me che io non lo so. Poi forse è anche il fatto che dagli adulti siamo meno disposti a tollerarle certe cose, no? Perché i bambini dici, vabbè, sono bambini, e gli adulti ti ci incazzi di più. Va bene, molto di più. Sergi Tankian, questa è Empty Walls. E allora, Sergi Tankian con Empty Walls. Ci sono un paio di notizie che attirano la mia attenzione stamattina al volo, così poi ce ne sono anche altre. Però, innanzitutto, da giovedì in Francia non sarà più obbligatorio indossare le mascherine all'aperto. Se ne parlava, si parlava del fatto che la Germania avrebbe presto introdotto questo ritorno alla
normalità,
alla normalità, almeno per quanto riguarda questo aspetto. Invece l'ha fatto la Francia, quindi il primo ministro francese Caste ha annunciato che da giovedì 17 giugno, vale a dire da oggi, in Francia non sarà più obbligatorio indossare la mascherina all'aperto, tranne che in alcuni momenti particolari, per esempio allo stadio, nei luoghi molto affollati, eccetera eccetera. E poi il 20 giugno anche in Francia finirà il coprifuoco. Quindi insomma, questo è tra l'altro è una situazione in cui le vaccinazioni stanno andando bene, ma ancora la Francia ha insomma circa 4.000 casi di contagio al giorno, in calo sicuramente rispetto ai 42.000 registrati in media a metà aprile. 45% della popolazione ha ricevuto almeno una dose di vaccino contro il Covid-19, il 21% ha ricevuto anche la seconda dose, quindi sono dei dati abbastanza allineati a quelli dell'Italia. Noi siamo andati leggermente meglio, noi abbiamo il 50% della popolazione della prima dose e il 24% la seconda, quindi siamo leggermente
quasi il 27%.
Abbiamo battuto i francesi di misura, visto che stiamo parlando di europei, insomma, no, che siamo in clima di europei. E poi c'è un tema sul quale io non riesco a capire come posizionarmi, sinceramente. Nel senso che, allora, è stato diffuso un video che mostra l'incidente sulla ferrovia Stresa-Mottarone e si è cominciato a discutere ieri sull'opportunità di pubblicarlo, questo video. Perché molti hanno detto sì, è giusto, perché tutto quello che può essere pubblicato deve essere pubblicato, perché la gente deve conoscere, deve sapere le situazioni. Altri hanno detto non serviva a nulla, era un'informazione inutile, alimenta la morbosità, eccetera eccetera. Ora, che cosa succede? Qualcuno però ha anche detto, qualcuno che era a favore dell'intento della pubblicazione, ha anche detto i giornalisti si dividono in due categorie: quelli che trovano le notizie e le pubblicano e quelli che rosicano e dicono che non andavano pubblicate. Ora, questa è un'estremizzazione ovviamente, però fa capire che ci sono delle posizioni molto controverse, perché dove mettere il limite a quello che si può pubblicare e che non si può pubblicare? Qualcuno ha fatto degli esempi, l'11 settembre, allora l'11 settembre non le dovevamo far vedere, le abbiamo viste tutti quelle immagini, no?
Quelle erano in diretta.
Sì, in diretta, ma insomma no, ma non le avresti pubblicate, non le avresti fatti vedere tu avendole in mano da giornalista. Quelle... Sì, no, assolutamente sì. Comunque, il video ripreso dalle dalle telecamere di sorveglianza, mostra la cabina giungere fin quasi alla stazione del Mottarone e poi però succede qualcosa, si sgancia qualcosa, torna indietro a grande velocità perché si rompe appunto la fune trainante. Dopo alcuni secondi la cabina urta contro un pilastro, si stacca dalla fune portante e cade a terra. Ora, il Post, il giornale Il Post, che è un sito di news molto ben fatto, che noi sì. seguiamo spesso e che spesso si è posto questi dubbi, ha pubblicato il video e ha pubblicato anche un articolo in cui dice perché abbiamo deciso di pubblicare questo video. E sostanzialmente loro dicono che si sono un po' così, hanno un po' parlato, no, in redazione, si sono confrontati su questa cosa, pareri e considerazioni, e alla... alla fine ha prevalso l'idea che quel video, come tanta parte del giornalismo fotografico e video da sempre, aggiunga alla comprensione di ciò che è successo, permetta di vederlo e di capire più esattamente cosa sia stato l'evento di cui si è molto parlato e discusso nelle scorse settimane e che è stato così drammatico e rilevante nella storia di quest'anno e di quei luoghi. Quel video mostra il fatto in questione, come molti video di eventi drammatici che sono nella storia giornalistica e condivisa di quegli eventi, e crediamo non ci sia bisogno di fare esempi. Mostra il fatto, non mostra soltanto, a differenza di altre immagini su cui ci sono state e ci saranno discussioni, le conseguenze, la sofferenza, l'indiscrezione sulle vittime, ma mostra il fatto. Quindi loro puntano il dito, cioè non è che siamo andati a cercare tra i rottami che ne so, il diario di uno che c'aveva in mano, no, che so, il telefonino di uno che tra i rottami hanno, mostrano il, quello che è accaduto, dicono loro. Fatto impressionante, nel pubblicarlo avvisiamo, quindi mettono un disclaimer, avvisano di cosa si tratta e affidano alla scelta indipendente, informata e personale di ciascuno se compie attivamente il gesto di volerlo guardare. Questa è la posizione del, sì, del post.
No, comunque una cosa saggia scrivere, come accade in alcuni sì. video, contenuti forti.
Questo l'hanno fatto quasi tutti, devo sì. dire, quelli che hanno pubblicato però, il video.
Scusa, cosa c'era da altro da dimostrare se non sì. già si sapeva che una funivia era caduta.
Sì, però la dinamica proprio, io sinceramente
il fatto, a chi lo mostri, al pubblico, forse bisognerà dimostrarlo poi in sede di
tra l'altro c'è stata molta polemica per la dichiarazione, il comunicato stampa della procura che sta indagando su questa tragedia, che ha detto non dovevano essere, adesso pagheranno le conseguenze, non dovevano essere pubblicate queste immagini eccetera, perché molti giornalisti hanno detto questo è un attacco alla libertà di informazione, cioè se io ho in mano, io giornalista ho in mano delle immagini, non posso non pubblicare, cioè, devo
non
essere, o per meglio dire, attenzione. O per meglio dire, devo essere libero di poterle attenzione. Pubblicare, non può arrivare una procura che mi dice che non le posso pubblicare.
No, questo sì, però
se tu c'hai in mano il video di una fabbrica che scarica in mare dei rifiuti e quindi
allora, è un'altra cosa, però Maurizio, è un'altra cosa.
Questa
loro dicono quel video è un elemento molto forte dell'informazione e della descrizione delle cose, che è quello che fa il giornalismo.
Erano già state descritte,
la cui libertà quindi. Non può raccontarsi assoluta, ma va sempre equilibrata con il rispetto, la descrizione e soprattutto la consapevolezza non ipocrita di aver riflettuto sulla propria scelta. Quindi boh, non lo so ragazzi,
non lo so, è difficile perché ci
anche
sono
io non...
dei morti, ci sono delle vite spezzate e ci sono persone,
però anche
che
se non ci fossero
questo,
i morti,
però...
anche se fosse che so, no, nei casi di incidente automobilistico in cui uno si fa male ma non muore, cioè non è soltanto il problema dei morti, è il buco della serratura, guardare le cose dal buco,
no, per queste cose non
oppure,
ho curiosità,
oppure è importante sapere e quanto
no,
è importante
a seconda
vedere
anche del contesto, per esempio,
ma non trovi
cito
che sia
sempre...
profondamente soggettivo?
Sì,
è profondamente
è
soggettivo, ma ci sono delle cose stabilite peraltro anche da un codice deontologico che poi bisognerebbe approfondire. Da ex giornalista,
cioè, ci sono delle linee guida,
certo, da ex giornalista ti dico che ci sono delle robe che diciamo sulle quali si può anche soprassedere, dipende anche dalla questione. Per esempio, vabbè, quando sì. si pubblicò la foto di quel annegamento in mare di alcuni profughi,
sì.
foto se volete molto più forte rispetto a questo
certo,
video
certo.
Non si vede niente, ma a livello informativo e di diciamo far colpo sulla sensibilizzazione
certo.
di una tematica, era una roba quasi da dire cazzo sì, sbattiamo in faccia al dolore
certo,
di questa
certo,
gente e facciamo
certo,
capire
certo. Aveva un senso.
In questo caso qui mi sembra solo vabbè, la volontà di fare un click.
Parliamone un attimo insieme. Comunque per me è molto difficile perché è un tema
difficile,
in cui capire
sul...
quello che devi mostrare e quello che non devi mostrare è complicato
sì.
Torniamo a parlare anche di bambini tra poco, giustamente non potevamo far diversamente. Lui è Giancane, questa è Odio i bambini. band storica, i Descendants tornano con questa nuova Night Age.
Votatela!
Un po' di punk rock a me, per votarla perché piace a Tirocchi, ecco perché. Va bene, comunque dai, diamo il buongiorno e il ben ritrovato con noi al The Rock Show al dottor Roberto Colla. Ciao Roberto, buongiorno, come stai?
Ciao ragazzi, buongiorno. Benissimo, grazie.
Buongiorno Doc. Oh, ieri sei stato allo stadio, ti sei andato a vedere gli europei, di la verità.
Sì, sono stato con mio figlio a vedere Italia-Svizzera.
Beh, vi siete divertiti, una bella partita, no? Sì. Abbiamo giocato bene.
Senti, mi togli una curiosità, rientrare in un posto come uno stadio in cui c'era, seppur con capienza ridotta della gente, è stato bello?
Emozionante.
È stato emozionante. Io poi, come sai Ale, sono un frequentatore assiduo dello stadio da quando avevo 4 anni, considera. È stata veramente un'emozione, bella.
Meno male, va. Meno male, speriamo bene.
Allora, caro Roberto, qui parliamo
del giocatore che
della...
si chiama Dente. No?
Dente, cioè, c'è un cantante che si chiama Dente, che potevamo mettere, vedi, non ci abbiamo mai pensato, Maurizio. Comunque, la campagna White entra nel periodo dedicato all'agnatologia. Ora, siccome è una.
Noi lo sappiamo perché.
Ecco, vabbè, io ho fatto studi classici, quindi lo so, però, cioè, ci posso arrivare, però, insomma, facciamolo spiegare al dottor Col che è meglio. Di che si tratta? Quando si parla di ignatologia, per chi non è diciamo esperto del settore,
ragazzi, un secondino prima di parlare di questi 32 organi durissimi che abbiamo nel corpo,
sì.
Oggi voi peraltro sono gli unici 32 organi duri che avete, volevo dirvi
per culare anche
scusa, però
era una persona serissima.
Allora, se avessimo parlato di gnagnatologia forse sarebbero diventati 33.
Allora, non riduciamo tutto a Eceomo,
Esatto. Allora volevo dirvi che l'altra sera sono stato con la mia futura seconda ex moglie a vedere Taxi a due piazze. Devo dirvi che è stata straordinaria una serata.
Io so di essere fantastico.
Al di là di Ale, tutti bravissimi. Devo dirvi, ragazzi, una commedia bella, ma livelli di recitazione altissimi, perché insomma non è facile far ridere per 2 ore le persone.
Bella nonostante i Rocchi, diciamo. Abbassa la media.
Alla fine gli facevano male i denti per ridere.
Olè!
Vai, alla grande.
Allora, torniamo alla gnatologia.
Sì.
La gnatologia è quella branca dell'odontoiatria che cerca di risolvere situazioni come il digrignamento dei denti, il serramento, anche il russamento, i click, i lock mandibolari, tutte situazioni che se avete voglia di approfittare della campagna White, della consulenza gratuita, potete venire a capire all'interno dello studio approfittando di una visita completa di orto panoramica, di elettromiografia di superficie, laddove fosse necessario anche pedana stabilometrica, con tutto quello che serve per capire come risolvere queste problematiche.
Senti Doc, White, campagna che abbiamo definito già inclusiva, assolutamente, ma è sinonimo anche di accessibilità da un punto di vista proprio economico, confermi, facci capire.
Sempre. Hai detto bene te, è inclusiva, quindi l'esatto opposto di esclusiva, e la consulenza è totalmente gratuita, e come dico sempre io, non è una cosa scontata, non è cosa da poco, e se si decidesse di approfittare delle terapie, di seguire il percorso terapeutico, insomma Tatiana e Paola sono a disposizione per aiutare in ogni modo i nostri pazienti e non metterli mai in difficoltà, e come dico sempre io, cerchiamo di non mettere in difficoltà né il paziente né il nucleo familiare che gira intorno al paziente stesso.
Bene, Roberto, io se Maurizio non vuole intervenire con
altre cazzate, dopo gnagnatologia credo di aver dato.
Credo di aver dato proprio per tutto l'anno, secondo me, riparliamo nel 2022.
Assolutamente.
Intanto volevo chiedere al dottor Col con quale canzone, visto che c'è questa bella consuetudine, con quale canzone decide di salutarci oggi?
Beh, se posso seguire anche il giochino vostro del cambio lettera, io avrei pensato e parlando sempre di gnatologia, al Rock and Roll All Bite dei Beatles.
bellissima. Allora, io vi ricordo Studio Call naturalmente e Rock and Roll All Bite dei Kiss per chiudere. Grazie dottor Call. A presto.
Ciao, ragazzi.
Rock and Roll All Bite. Loro sono i Kiss.
Che te ridi?
No,
adesso
abbi
il coraggio di dire ad Emilio che dicevi fuori.
Allora, questo qui schifo, l'arrivo tuo qua è completamente inopportuno.
Ci farà perdere.
È inopportuno. Ride quando non deve ridere. Piange quando non deve piangere.
Oh, bravo,
parla del vavo quando non deve parlare.
È come i vecchi che si pisciano sotto ormai.
Tutto a cazzo, tutto sbagliato.
Battute sgradevoli.
Battute fuori luogo.
Scorrette.
Di dubbio gusto. Fuori dalle righe. righe, una cosa veramente inconcepibile. Maurizio, vai.
Giusto, allora gita. Bravo. Con tutta la famiglia in funivia. Io scendendo dalla funivia dopo la giornata con ancora qualcuno dei miei parenti che ci stava sopra, vedo un bel pulsantone rosso. Sì. E che faccio? Non lo premo?
E certo.
Bloccato tutta la funivia per tipo mezz'ora.
Bene, buono, bene. Parliamo, effettivamente è bello parlare di funivie stamattina, il contesto giusto, sì. Diciamo. Vabbè,
dai. Ciao ragazzi.
Cosa c'entrava poi quella cosa di
bimbi? I danni da regalato.
Ah, ok, da bimbi.
Purtroppo per loro i miei una balestra di quelle d'esposizione a Gubbio.
Sì.
E praticamente io sparavo alle scatole dei Playmobil sparse per tutta casa. Peccato che le punte della balestra bucavano le scatole dei Playmobil e si piantavano sui muri, sulle scrivanie, sui mobili.
Scusa, ma tu...
E allora però siccome ho capito che andava troppo bene con la tempera, sì, mi sono messo a stuccare tutti i buchi dei muri, ma insomma ha retto poco la storia.
Ah, devo dire una cosa,
la
no?
Balestra è uno degli strumenti più pericolosi mai esistiti proprio nella storia. I tuoi genitori ti hanno regalato una balestra.
Vabbè, ma una piccola, ma una mini balestra, una balestra per bambini.
Almeno
no,
che
dai,
una decina d'anni, la sera prima avevano fatto in televisione il film Mary Poppins. Mi sono tirato giù dal primo piano con l'ombrello aperto.
Ma che cavolo dici? No?
Mi si è rotta una culata. Meno male che sotto c'era.
Non male. Allora, Putin dichiara l'incontro USA-Russia, Biden, grande uomo di Stato. Se fossi Biden mi gratterei le palle.
Non so, l'hai letto stamattina di quella giornalista dell'ABC che gli ha chiesto: signor Putin, i suoi oppositori sono morti o carcerati?
Sì.
Qual è il suo problema? E Putin non gli ha neanche risposto, ha fatto una smorfia.
Bene, la prossima, via, avanti.
Sì, no, ma credo che lei, poverina, non...
Mio padre usava andare in osteria dopo il lavoro, era su una statale a lunga percorrenza, mia sorella più grande ci guardava, scappai da lei, anch'essa bambina, e mi avviai su questa statale per andarla a trovare. Durante questo mini viaggio una pattuglia mi recuperò mentre nel luogo di partenza tutti i ragazzi, amici di mia sorella e mia madre mi cercavano disperatamente. Alla pattuglia dissi che andavo da mio padre, che rischio per la mia figlia. Per fortuna all'epoca furono gentili con i miei genitori. Anna, a proposito di nomi storpiati, Uriah Peep, non è male, Uriah Peep, The Acidis, I fatti della Sabina.
Questa è bella.
E poi c'è qualcuno che giustamente ci dice: meglio un vanvino, Silvia, meglio un vanvino in aereo che quella signora sul volo Ibiza Milano. Ma vi è mai capitato capitato un viaggio in aereo con 20 suore che dicono il rosario? Ecco, regà, meglio i bambini che piangono.
Allora, no, con le suore no, suore però che ti posso dire che al volo New York e Las Vegas abbiamo preso una perturbazione per cui tutti
erano... Chi stavi in New York?
Che ti ci ha portato?
Bruno stavi,
che ti ci ha portato? Bruno, schifoso.
Bruno.
Ma vedi che fa?
Sai che ti dico, chiamo Bruno, lo prego di riprenderti. Via,
no, voglio dirti una cosa, io ti tolgo l'amicizia perché tu in un momento difficile, Emilio,
ti sei comportato, sei stato poco allora io colpa mia, Maurizio, a darti troppa confidenza. Il post ha fatto bene, allora tutte le foto della guerra in Vietnam e quelle bombe atomiche, allora non le mandiamo in onda?
No, allora,
però
messa così,
Alessandro Di Rocchi giustamente diceva c'è anche la foto simbolica che ha un perché, diciamo,
la vietnamita che corre con i segni addosso delle ustioni è forte per il movimento contro la guerra. Ora,
chiaro,
il video della funivia cosa aggiunge?
Cosa serve? Cosa genera?
È quello.
Va bene, vediamo.
Qual è?
Senti, Emi, per me doveva essere pubblicato. Sono d'accordo che lo avrebbe pubblicato chiunque se ne fosse trovato in possesso. Io personalmente non le ho viste volontariamente perché a me non apporta nulla vedere la sofferenza e la tragedia, ma in realtà non si vede nulla in quel video. Penso che chi critica la cosa dovrebbe perlomeno avere il mio stesso atteggiamento, perché se lo guardi hai già giustificato la sua pubblicazione.
Vero.
Questo è vero, questo è vero. Vai avanti, sentiamo.
Io al video del Montarone, io credo che l'informazione non debba essere filtrata, cioè quello che succede è quello che deve essere riportato in maniera diretta.
Sì.
Nel caso del post ha fatto benissimo a pubblicare il video, perché il video ovviamente esprime appieno quello che è successo, senza filtri, senza manipolazione da parte del giornalista, dello scrittore o chi che sia. Quindi per me va bene, però ripeto, il giornalismo deve essere non filtrato, diretto.
Non filtrato, va bene, sentiamo ancora, vai.
Beh, c'è anche una parte del lavoro di Andy Warhol che parla di questo.
Sì.
Cioè, in cui lui criticava la scelta da parte dei giornali americani di pubblicare in prima pagina le foto molto forti degli incidenti stradali, anche mortali, in cui si vedeva più o meno.
Per dirlo uno come Warhol, che ha fatto dell'immagine no, e della sua arte, l'aspetto visivo, la sua vita, sì, insomma, no, The Scorpions al posto degli Scorpions, non è male, The Scorpions.
Carini.
Non è, sì, gradevole. Poi sentiamo ancora, vai, c'è.
Allora, la settimana scorsa ho montato un servizio, sì, dove, diciamo, di promozione sulla Val Venosta,
sì,
in questo servizio era inserito un salvataggio del soccorso alpino di persone che stavano dentro una cabinovia. Ovviamente, sì, noi l'avevamo girato prima che tutto ciò accadesse.
Sì.
Quando è stato il momento di mandarle in onda, là per là non ci trovavo niente di strano. Poi però ho detto, ma forse è il caso, non è il caso, però non mi sembrava giusto neanche danneggiare le persone che poi sono quelle che hanno salvato le altre, certo, persone che stavano nella cabinovia, certo, nell'incidente, quindi la gente che lavora per la sicurezza di altra gente.
Certo.
E abbiamo messo una voce in cui dicevamo che non è facile in questo momento parlare di questi argomenti, però comunque va rispettato il lavoro di persone che mettono la propria vita in pericolo.
A me piace molto il fatto di spiegare le scelte, sì, cioè il fatto di dire abbiamo fatto, perché vuol dire che tu sei consapevole, certo, che ci, certo, può essere un problema, certo, certo, hai fatto una scelta, perché la vita è fatta di scelte, perché si sceglie sempre,
certo,
anche quando non si sceglie, quella è una scelta, e quindi hai fatto una scelta. E però in qualche modo tenti di spiegarla. Poi magari ci puoi tornare su due anni dopo, un anno dopo, sei mesi dopo, dieci anni dopo, e puoi dire va, forse ho sbagliato, forse avrei fatto, certo, diversamente, così e colà. Però insomma mi sembra una cosa molto consapevole e molto giusta.
Radio Rock,
super classico. Su. Ne parliamo, ne continuiamo a parlare anche tra poco, insomma, dopo le 9 parleremo ancora con Emiliano Rubbi, con Andrea Colamedici di Tlon, che è passato a trovarci, col quale parleremo della festa della filosofia, ma insomma in generale, insomma, lo coinvolgeremo sui temi di oggi, sul tema di oggi, sui temi di oggi, oltre a le band con la lettera col nome, col nome storpiato, la lettera cambiata, i bambini, il motivo per cui odiamo i bambini, e poi anche naturalmente questa notizia che riguarda la pubblicazione scelta o evitata da parte di molti organi di informazione del video della funivia. Bene, allora sentiamo chi c'è. 3899 106 600, ripartiamo da Telegram. Siamo rimasti tanto indietro, Mauri, tanto, con i vostri, sì, messaggi, tanto indietro.
Buongiorno, io da piccolo a una festa ho convinto un altro bambino a, sì, lanciare un mattone, quelli da, beh, costruzione, da un balcone al terzo piano.
Ottimo, certo, ottimo, sì,
per,
sì,
poco,
sì,
non ci stira una signora.
Sì, sì, direi proprio di sì. Poi vediamo ancora Alessandro, vai.
Allora, ero bimbo, bimbo, roba di 5-6 anni, guardavo la TV, i miei cartoni animati preferiti, seduto in salone, pacioso. Quando arriva mia sorella, si mette seduta davanti a me, più grande, di 5 anni più grande di me. Mi prende il telecomando con la sua prepotenza e cambia canale. Allora io cerco di riprenderlo dalle sue mani, ma lei alza il braccio perché era più alta. Cerco di riprenderlo, ma lei alza il braccio perché era più alta.
Aia,
al che mi giro,
qua,
sul tavolino c'era un bel porta forchettine da aperitivo, di quelli di una volta. Sfilo, sì, una di quelle forchettine e gliela pianto nella coscia fino al,
aia,
manico di legno.
Ai, lo so, ragazzi.
Ve lascio immaginare poi dopo.
Immaginiamo. Quando avevo 10 anni, in garage di mio nonno, montai in macchina e l'accesi facendo finta di guidare. Ingranai la prima, tolsi il freno a mano. In 30 secondi, boom, buttai giù la moto di mio zio, la libreria con i faldoni finanziari e un albero di Natale. Alla grande.
Bingo.
Alla Punk Floyd, abbiamo già detti, ragazzi. Sì. Punk Floyd.
Allora, ragazzi, ce ne ho due in napoletano che però non sono mie, sono di un amico, e sono queste qua. I Red Hot City Pepper sarebbero i Fat Hot Chili Peppers, poi ci sono i Depeche Mode, i Depeche Mode.
Bene,
belli Depeche Mode, che bello.
Non è male, devo dire la verità. Allora, Eleonora dice: non sono d'accordo, non avrebbero dovuto mostrare il video della funivia, non serviva a informare ma solo a spettacolarizzare una tragedia, basta al giornalismo da avvoltoi. Vabbè, però non tutti l'hanno fatto con quella, secondo me, in quella prospettiva lì, se c'è qualcuno che veramente si è posto il problema. Il problema legato alla pubblicazione di quel video sarà la celebrazione di due processi, uno nelle aule di tribunale e uno in televisione, con tanto di periti, avvocati, testimoni e giudici. È un modo di fare giornalismo e amministrare la giustizia che porta a risultati discutibili e condizionati dal clamore dei mezzi di informazione. Il problema quindi non è la pubblicazione del fatto, notizia, ma procurarsela tra gli atti di indagine. Questo è un altro tema che secondo me merita un ulteriore approfondimento, perché io questo fatto non mi riuscirò mai a rassegnare a questo fatto qua, che dalle procure escano incredibilmente per via di amicizie, di situazioni, delle notizie, dei video, delle foto,
questo
delle cose.
Davvero avrebbe bisogno, ragazzi, di una profonda riflessione.
Questo è il nodo. Questo è il dato più, secondo me, delicato. È il dato più
grave, se vogliamo.
Più inquietante anche. Legabue, i PUS.
Dio, che brutto i PUS.
Paccioso. Poi Giovinotti. Ho messo una tartaruga nella vasca dei pesci rossi. Nuotava per un po'. Vabbè, non so. Questo, vabbè, no.
Calma.
In che
senso? Buongiorno. Calma. L'unico modo per educare i bambini nel miglior modo possibile è cantare loro sin da neonati una ninna nanna che fa Bunde Biden.
Allora, i Mitralica, una band che ci mette il cuore, anche questo non è male, devo dire la verità. 3899 106 600. Oh, riprendiamo, ragazzi, da qui. Ragazzi, ho 3000 messaggi SMS che non ho letto, ho sputato in testa un pelato. 50 anni da una posizione sopraelevata. Certi bambini sono patrimonio dell'umanità, i genitori fanno il resto dell'umanità, si deve rompere i coglioni a sopportarli. Il parere di quest'altro nostro amico. Poi ancora, vai.
Buongiorno, ma l'avete sentita la canzone nuova degli Gigi Top?
Ti ricordi di Gigi Top, Mauri? Vabbè, sembrava un pochino, effettivamente. Vai ancora.
Buongiorno. Ma, secondo me, sulla tragedia del Mottarone, mi devi dare la possibilità di scegliere se vedere il filmato oppure no. Quindi io sono d'accordo sul pubblicarlo su Corriere.it, per esempio.
Sì.
E io sono libero di scegliere, ok, clicco o non clicco, ma no che me lo fai vedere al TG1 in prima serata.
Su questo sono abbastanza d'accordo, lo sai?
Sì.
Sono abbastanza d'accordo. Merda, cioè, scusami, ci vuole una.
Quindi io devo scegliere, l'informazione va fatta. Poi attenzione, questo filmato.
Sì. Però poi c'è anche il tema. Al di là della scelta, c'è anche il tema del: è giusto solleticare le fantasie morbose delle persone che vogliono vedere tutto o no?
È
umano, e quindi, siccome è umano, fame basta, oppure c'è da fare una riflessione di altro tipo? Ne parleremo fra pochissimo con Emiliano Rubbi e Andrea Colamedici, signori. È la puntata dedicata a questa roba qui. L'abbiamo preparata lungamente.
Voi siete stati bambini, quindi siete stati cattivi molto anche voi.
Questa è la chiosa.
Come dare torto?
Voi eravate bambini cattivi?
Io
buonissimo.
Sì, qua non ci credo neanche se lo
davvero,
stato passivo aggressivo anche da piccolo.
Stavo dicendo io, facevi mind games anche quando eri piccolo, secondo me.
Ero buono.
Con Bruno, Pappa e Ciccia.
I tuoi genitori sono stati sfortunati da te.
Ero, nel senso, ero un bambino molto deciso. Se dicevo no, era
no.
Però solitamente ero molto buono.
Va bene. Torneremo tra poco con un focus su Maurizio Bambino. Vogliamo fare un giorno di questi?
Amico di Bruno.
Un giorno di questi vogliamo fare una maratona su tu Bambino. Parliamo, 27 ore di te Bambino.
Voglio vedere Bambino.
Lo sai che
vedere
è male
Bambino. Voglio vedere Bambino. Torniamo fra poco. Grazie. Ciao. Con Zaiko, loro sono italiani, vengono credo da Venezia, se non sbaglio. Li conoscevi, Emiliano Rubbi? Buongiorno, come stai?
Ciao. No, io artisti internazionali italiani conosco solo i Maneskin.
Come internazionali italiani? Tu dici italiani che sì, però che hanno successo alla... Beh, loro non sono internazionali, a meno che non consideri Radio Rock, diciamo, internazionale.
Voi siete internazionali.
Portiamo Radio Rock in tutto il mondo, quindi portiamo il verbo dei New Candies, i nuovi Maneskin in tutto il mondo. mondo.
Tra l'altro ho visto che i Maneskin erano sul New York Times l'altro giorno.
Sì, Maneskin in questo momento stanno proprio sfondando, distruggendo ogni regola. Io sono contento per loro,
sì,
naturalmente.
Sì,
è una bella cosa, Siamo contenti. Diamo il buongiorno anche a Andrea Colamerici di Tron, che ha mantenuto la promessa e ci è venuto a trovare in studio. Ciao Andrea, come
buongiorno,
stai?
Buongiorno, molto bene, molto bene.
Ok, senti, allora io prima di insomma di dirvi un po' di quello di cui stiamo parlando, mi interessa molto sapere la vostra opinione, perché è un tema secondo me importante, caldo, perché se ne sta parlando in queste ultime ore, ma è anche un tema, faccio un po' di suspense, e anche per voi che non avete seguito forse gli ultimi minuti, è anche un tema su cui secondo me sempre più ci dovremo confrontare, perché riguarda aspetti della nostra vita che sono sempre più presenti in qualche modo. Prima però voglio fare una specie di Clash of Titans tra Andrea ed Emiliano, perché voglio fare una sfida fra di voi. Cioè, mi
guarda,
scegliete.
Il 90% dei casi vince lui.
Aspetta, che ne sai? Che ne sai? Scendiamo un po' invece più sul tuo terreno, forse, Emiliano, perché mi scegliete una canzone a testa e alla fine decreteremo il vincitore da parte dei nostri ascoltatori. Quindi
c'entra, siamo a radio. Scegliete... Se uno vuole giocare sporco.
Cioè, come fai? Come fai se vuoi giocare sporco? Fammi sentire, come fai?
Ma poi sai che ne so.
Che so, Smoke on the Water?
No, Smoke on the Water è banale, devo prendere qualcosa che piace di più. A...
Non è facile giocare sporco.
Sober dei Tool.
Okay. Tu dici?
Sì.
Non lo so mica, Forse conquisteresti di più con una canzone che magari cioè che piace ma che non conoscevano.
Allora
forse.
Cambio. Metto qualcosa che possa piacere a Radio Rock, che comunque... Pigneto Chic.
Pigneto Chic di musica per organi caldi? Vabbè, vediamo.
Allora io invece vado a prendermi la nicchia giusta e scelgo Rape Me dei Nirvana.
Rape Me dei Nirvana contro...
contro Pigneto
Chic. Lo confermi? Pigneto Chic di musica per organi caldi?
È bello questo clash, Nirvana contro musica per organi caldi.
Nirvana contro... Che però possiamo dire che i musica per organi caldi, Emiliano Rubbi, Andrea Ra, chi c'era?
Marco
Lafratta.
Alessandro Inolti.
Alessandro Inolti, come no? Erano un po' i nuovi Nirvana, diciamo così. No,
diciamo sì, erano un po' in Nirvana di quel periodo.
Diciamo Andrea Rai e Kurt Cobain, perché
diciamo, stai sparando in bocca. Dici, no,
non ci ho sparato in bocca, però però ha quell'istinto un po' autodistruttivo, no? Da pazzo furioso che c'aveva anche Kurt Cobain. Pigneto Chic tutta la vita, tanto scrivono. Andrea qui, escilo il nuovo dei Mocha. Escilo nuovo.
No,
ragazzi,
ci abbiamo da fare.
Vabbè, c'avete da fare. Allora, io vorrei proprio vedervi tutto il giorno. C'avete da fare. Allora, sul video della funivia, stiamo parlando di questa cosa qua in questi minuti. Ci siamo un po' confrontati anche con i nostri ascoltatori per capire come la pensino loro sul fatto. Sei un giornalista, sei un direttore di giornale, ricevi una roba che può essere un video, ma anche una foto, una notizia, la pubblichi, non la pubblichi. L'altro giorno commentavo, credo proprio sul tuo profilo, Emiliano, dicendo sul tuo profilo, dicendo però secondo me prima di puntare il dito, che tu parlavi di queste questioni qua, credo, no? Proprio sulla pubblicazione di che cosa? Era un'altra notizia, però mi pare, non mi ricordo. Vabbè, comunque si parla di altre notizie. E tu e io scrivevo sotto: prima di puntare però il dito sui direttori di giornale, sui giornalisti. No,
si parlava di Ericsson, no?
La questione di Ericsson, caduto, crollato a terra in campo per un malore. Poi, per fortuna, pare sia andato tutto bene, anche se poi insomma si vedrà. Le ripercussioni.
Io lì criticavo il fatto che alcuni siti, alcuni giornali avessero ripreso il video del momento in cui lui crolla faccia a terra e la moglie disperata entra in campo. Cioè, nel senso, tu in realtà non mi hai spiegato, cioè era già stato spiegato abbondantemente quello che era successo.
No, ma questo è giustissimo.
Ma hai preso il momento in cui Eriksen prende e infarta e casca di faccia,
però,
tu la moglie in lacrime.
Chiaro.
Clicca
no,
qui
so,
per vedere Eriksen.
D'accordo,
che
io volevo soffermarmi su un altro aspetto e questo coinvolgo anche Andrea. Cioè, mi inserivo nel tuo post dicendo però ragazzi, perché non ci concentriamo sulla pulsione che ci spinge a guardarli questi video piuttosto che su chi li pubblica? Perché chi li pubblica? Li pubblica perché c'è qualcuno che se li guarda. E qualcuno mi ha scritto sotto di te: sì, dici così perché ti leggi i giornali di merda. Se invece tu leggessi il Post, che è un giornale che io leggo tantissimo e utilizzo tantissimo, e credo che sia uno dei giornali
online. Il Post in questo caso ha fatto la stessa cosa.
Il Post ha pubblicato il video della funivia, però l'ha pubblicato con una pagina, e io l'ho apprezzata molto questa cosa, con una pagina
di spiegazioni sul perché lo ha pubblicato, quindi cercando anche di,
come dire, non ho letto la pagina di spiegazioni,
di porre la questione sul tavolo.
Allora, Andrea, io mi ricordo che una volta Repubblica fece un video su Silvia Iscia Romano, fece un post su Silvia Iscia Romano in cui disse: perché siamo orgogliosi di non aver pubblicato la foto di Silvia Iscia Romano che va dall'estetista con la foto di Silvia Iscia Romano che andava dall'estetista.
Ah, perfetto, meraviglioso.
È una cosa meravigliosa. Io credo che davvero.
Però scusa, senza arrivare a quello, Stefano Feltri, direttore di Domani, persona che io ho intervistato qui più volte, persona che stimo, insomma, giornale, secondo me è un bel giornale. Però pubblica un tweet in cui dice: è indegno pubblicare questa roba qua, noi non la pubblicheremo. E qualcuno gli fa notare che l'operazione è un po' la stessa, cioè nel senso che se non è un po' come la beneficenza, no? La fai ma non lo dici, se non pubblichi non devi ostentare di pubblicarlo, vabbè, perché anche quelle acchiappa like.
No, così non se ne esce più, no, non sono d'accordo. Cioè, no, se ti fanno notare che stanno semplicemente loro facendo un'inferenza,
faccio presente questa cosa. No. Andrea, scusa, l'ho interrotto Andrea.
No, sono d'accordo con quello che sta dicendo adesso Emiliano, e in più sono d'accordo con quello che dicevi tu prima, e cioè il punto è la nostra pulsione di pornografica, quanto è profonda, cioè il nostro desiderio di godere da una parte dell'indignazione, dall'altra della pornografia del dolore, quanto ormai è entrata nelle nostre viscere, e questo è il punto. Cioè, se ci guardiamo in giro, è vero che ci sono giornali che ci hanno maleducato, però ci hanno maleducato sulla base delle nostre peggiori pulsioni, che esistono, che ci sono, e noi lo vogliamo vedere il video in cui quello viene squartato. Come si chiamava? Rotten.com, non so se ricordate.
Sì, credo che esista ancora.
Forse esiste ancora. Sì. Cioè, era un sito, ed è tuttora a quanto pare, un sito in cui vengono costantemente caricati, ce ne sono tanti, sì, ma basta pensare a tutti gli snuff movie e via dicendo. Cioè, cosa c'è dietro? C'è il nostro enorme anelito verso la morte, verso la distruzione, verso lo sfascio, e quella roba là, in un certo senso, costruisce l'identità, per quanto in maniera devastante. Il punto è: quanto ne sei consapevole? Quanto sei consapevole che la tua identità passa anche dall'andarti a prendere dei pezzi di morte in giro? Perché una cosa è guardarsi il video del Mottarone pensando ma io mi sto informando, un'altra cosa è farlo pensando io sto dando sfogo a una parte di me che è mostruosa e che ha bisogno di venire dal mondo.
Poi c'è uno step successivo, però, che mi adesso ascoltiamo un po' di musica, poi ne parliamo, sul quale mi avrei voglia di provocarvi, cioè ci fa male o no questa cosa? Cioè, nel senso, al di là, poi andando proprio a ragionare sugli effetti pratici, no? Cioè, qualcuno diceva la pornografia, io penso che tutte le cose poi portate all'eccesso fanno male, no? Però vedere una cosa di questo genere, vedere l'incidente automobile, ci rende persone peggiori, ci rende persone che stanno peggio, che vivono peggio, perché è un po' lì la prova, no?
Come la vedo io, noi abbiamo degli
istinti. Perché se no diventa una roba morale basta, no? Diventa una, come dire, la linea di condotta, ma noi siamo peggio.
Noi abbiamo indubbiamente degli istinti, come diceva anche Andrea, che ci portano in qualche modo ad essere morbosamente attratti da, per dire, quando siamo in fila in autostrada e c'è l'incidente, quello spappolato per terra, moltissimi che accostano per vedere che cosa si vede di quello, insomma, dei resti umani della persona ridotta male.
Sì.
Quello è un istinto che hanno
e non ti è mai capitato a te di farlo?
Ma a me fa abbastanza schifo, però non è una questione, io capisco che è un istinto che esiste, ok? Un punto è dire: esiste questo istinto, come esiste l'istinto dell'uomo di accoppiarsi.
Sì. Ok.
Un conto è effettivamente ragionare su quali siano i nostri istinti, magari più primordiali, più brutti, in qualche modo anche più inaccettabili,
sì,
e lavorare su di essi. Cioè, un altro ancora è pubblicarli, sì, per fare clickbait, perché praticamente quello che fanno è fare clickbait.
Ne parliamo fra un attimo, continuiamo a parlare fra un attimo. Intanto io, per dovere d'ospitalità, parto con i Nirvana di Rape Me, e poi alla fine Clash of Titans, qui dovete votare la playlist
era
migliore.
Era un film brutto, se non sbaglio, Clash of Titans, anche ultimamente.
Credo di sì. E questo mi convince ancora di più di utilizzare questa locuzione per la sfida di oggi. Con Rape Me, questo è Team Andrea Colomerici di Tlon, e poi ci sarà la canzone scelta dal nostro Milano Rubi, poi dovrete decidere
vabbè,
chi
io ho puntato sulla qualità, sulla
quantità,
lui sul nome, no. Oh, qualcuno ci corregge, non era Repubblica ma Open, era con Open. Silvia Romano, imbarazzante farlo vedere e imbarazzanti le motivazioni del post di Mentana, ecco, è un altro, per esempio. Mentana dice le cose che spesso io condivido, però è un altro che su questa roba qui ha una visione molto chiara, diciamo, mi viene da dire, pro giornalismo to cure, cioè quello che la famosa regola aurea del giornalismo, quello che si riceve si pubblica. Scriveva una persona ieri, Emiliano, tu non saresti d'accordo, su Twitter, non so chi, ma probabilmente un utente di Twitter, scriveva una roba che suona più o meno così: i giornalisti si dividono in due categorie, sono quelli che trovano le notizie e le pubblicano e quelli che rosicano e dicono che non andavano pubblicate. Quindi questa è la divisione, diciamo così.
Guarda, in realtà fa sorridere un po', no, perché poi l'hanno pubblicato un po' tutti quanti questo video. Cioè, e tra l'altro si è anche scoperto che la procura non voleva che si pubblicasse perché era,
sì,
era
e anche lì sono state polemiche, perché c'è chi ha detto una procura non può mettere il bavaglio sull'informazione, cioè se io ricevo
ma
una
qual
roba
è l'informazione? Che perché si parla di informazione? Sono cose che sapevano già tutti quanti. Non aggiunge nulla di nuovo quel video alla cronaca di quello che è accaduto, non c'è nulla di nuovo, non è informazione, è pornografia.
Bene, va bene, questo è chiarissimo. Formalizzo la questione interessante di Emilio: la pubblicazione di determinati contenuti può essere in termini universali terapeutica? Ci scrive Fraz. E se sì, chi la somministra allora dovrebbe avere la giusta preparazione?
Posso rispondere in maniera difficile?
Sì, come no.
Okay. Allora, i greci parlavano di farmacon. Il farmacon era una sostanza che fungeva tanto da medicina quanto da veleno. Cioè, qualcosa può contemporaneamente ammalarti oppure farti del bene. Capire questo paradosso è fondamentale, cioè rendersi conto che ci sono delle sostanze, dei video, delle spiegazioni che noi ci poniamo. Platone lo faceva con la scrittura, cioè lui era consapevole che la scrittura non era all'altezza dell'oralità, però doveva scrivere per riuscire a veicolare qualcosa che si poteva dire soltanto a parole. E allora mi metto lì, ti avveleno un po' affinché tu possa a quel punto, come dire, riuscire a spostarti verso uno stato non ordinario di coscienza, mettiamola così. Beh, questa roba qua è farmacon puro, cioè qualcosa che può darti, che può ammalarti, che ti avvelena, perché di sicuro il tuo immaginario si avvelena quando ti guardi il video del Mottarone, cioè quella roba ti resta dentro, ti scrive dentro, e però allo stesso tempo qualcosa si smuove. Il punto è chi lo dosa il farmacon, chi lo dà, certo, se lo metti, come dicevi adesso tu prima, a microfoni spenti, se lo butti su Rai 3, lì non stai dosando il farmacon. Cioè non ti stai domandando in che modo lo sto somministrando alle persone, stai semplicemente prendendo una botta di veleno e lo stai buttando in giro. Quindi si tratta anche di capire che ogni cosa è contemporaneamente una devastazione e una cura. Tutto sta nel capire che non c'è niente che si smuova da sola. Se tu metti, sposti un piletto di qua, stai smuovendo tutto il campo.
Molti hanno detto, è chiaro che sono situazioni differenti, quindi non ribaditemi l'ovvio, cioè che è tutto diverso, però molti hanno parlato del fatto che, insomma, è un momento in cui giriamo con gli smartphone, le riprese sono molto facili, veloci e la condivisione è immediata. Poi qualcuno diceva, l'11 settembre è andato in diretta, ma con il principio del non mostrare non avremmo quelle immagini iconiche sull'11 settembre. George Floyd, è stato giusto mostrarlo, farlo girare? Quindi introduco un altro tema ancora, che è quello della finalità di condividere questi video.
Esattamente.
Cioè, al di là del racconto, che cosa porta, cioè cosa serve mettere quella roba là sul Mottarone? Il post dice una cosa giusta, secondo me, in realtà. Cioè, non dico che mi ha convinto, però secondo me dice una cosa giusta. Innanzitutto spiega che è una cosa importante. E poi dice, per noi quella roba lì non era morbosa. Cioè, sarebbe stato morboso andare a scovare fra i rottami qualche, come dire, che ne so, l'agenda di uno che stava, ce l'aveva in mano un telefonino, una roba, un residuo, una cosa così. Mentre far vedere le immagini di quello che è successo è la cronaca di quello che è successo. Cioè, ribadisco questa espressione, è il fatto.
Ti dico per quale motivo non sono d'accordo. Siamo d'accordo, quella è una cronaca che già esisteva. Nel momento stesso in cui invece tu mi parli dell'assassinio di George Floyd oppure delle Torri Gemelle, le Torri Gemelle erano dei filmati che servivano a farci vedere quello che stava succedendo, ovvero un evento catastrofico, irripetibile e anche inimmaginabile fino a quel momento. Per quanto riguarda invece l'omicidio di George Floyd, farlo vedere è una cosa che poi ha scatenato un movimento d'opinione pubblica e poi diventare Black Lives Matter e via dicendo. È qualcosa che ha creato qualcosa di buono, paradossalmente.
Sì.
Ok, mentre farmi vedere i ragazzini che cascano giù da una funivia attaccata a un filo, perdonami, ma a cosa serve? Oltre a, diciamo, a in qualche modo a pagare la propria
Andrea?
Sono d'accordo, non è che ci abbia tanto da aggiungere, purtroppo. Mi piacerebbe pensare diversamente, posso anche fingere di pensare diversamente, però oggettivamente
no, io penso diversamente, nel senso che la finalità è importante, però il giornalismo è anche racconto, e il racconto si fa anche con le immagini.
Il racconto
immagini,
già
ragazzi,
esisteva, il racconto già
ma
c'era.
Non esisteva con
io
le
credo,
immagini.
Guarda, il punto è questo, uno dei tanti punti poi in realtà, la religione del nostro tempo è l'informazione, i giornalisti sono dei sacerdoti e la messa si fa anche somministrando delle porzioni di Vangelo che in questo caso specifico sono il video di quello che crolla, della roba che crolla. Il punto è: quanto sei disposto a farti male pur di sapere? Questa è la domanda. Perché certo, oggettivamente la mappa è diventata molto più vasta del territorio e quindi noi possiamo sapere tantissime cose. Quello che dice Harari è: ma tu sei in grado di dire i giusti no? Ormai la persona colta non è quella che sa tante cose, è quella che sa dove fermare la propria ricerca. Perché altrimenti tu magni, prendi e alla fine hai un corpus di nozioni sterminato in cui non ci fai niente e che ti impedisci di pensare.
Bene, io so, abbiamo messo molte. Sentiamo anche un vocale al volo, va, prima di mandare una canzone. Vai.
Voler vedere il video della funivia o in realtà di qualsivoglia situazione accaduta è la curiosità umana, cioè nel senso non c'è, a parte la morbosità che ci può essere, però è la curiosità, cioè noi siamo esseri curiosi, vogliamo vedere cosa come succede, come succedono le cose.
Ma poi c'è un aspetto, scusa, credo non abbiamo indagato poco, ma insomma se ne è parlato tanto in realtà di questo, c'è un aspetto quasi filosofico, mi verrebbe da dire, cioè che riguarda i perché del no, come dire, delle cose che portiamo avanti, e cioè quello è lui, non sono io. Cioè è morto lui, non sono morto io.
È sempre apotropaico. È sempre un gesto apotropaico, nel senso che è sempre la morte dell'altro, quindi l'ho scampata.
Esatto, quindi l'ho scampata. È un rafforzamento, no, diciamo, in qualche modo, del fatto che noi ci siamo purtroppo valorizzandolo, sottolineato con la morte di qualcun altro. Pigneto Chic, musica per organi caldi, la scelta del nostro Emiliano Rubi, perfettamente in tema su oggi, perché di questo parlavate in questo testo meraviglioso, no, proprio di Pigneto. Esatto. Non si parla di Pigneto, ovviamente. C'ho un sacco di messaggi, fra poco li leggiamo, li ascoltiamo al 3899 106 600, però non voglio perdere di vista il motivo per cui Andrea Colamerici, che a prescindere ci fa piacere avere in studio e qua, quando vuole, quindi insomma indipendentemente dalla festa della filosofia, che ne parlavo proprio di recente, con chi ne parlavo? Ah sì, perché ho fatto un'intervista di recente, mi hanno intervistato per un giornale e ho citato la festa della filosofia. Perché? Perché ho detto in un anno in cui, anzi purtroppo in due anni ormai, due stati, in cui non ci sono i grandi eventi, c'è la possibilità di riscoprire la cosa bella di fare delle cose anche diverse dal solito, cioè dal grandissimo concerto, torneremo l'anno prossimo con i Metallica, Firenze Rocks, annuncio di ieri, insomma, eccetera, però stare insieme con cose importanti che speriamo poi di riuscire a mantenere sempre, al di là, no, poi della grande musica dal vivo, della grande vicinanza di mille persone che si abbracciano, che stanno insieme sotto palco, ma anche la possibilità di stare insieme in un altro modo e ragionare. E Radio Rock è orgogliosamente partner della Festa della Filosofia, che quest'anno si tiene al Monk dalle 18 alle 22, 5 appuntamenti. Domani c'è il terzo appuntamento, che è quasi sold out, ve lo diciamo subito. Quindi insomma prenotatevi. Come funziona per la prenotazione, Andrea?
Si va su festafilosofia.it e lì ci sono appunto le ultime due date libere. Il 25 è già tutto pieno, il 25 abbiamo Vito Mancuso, Chiara Valerio, ci sarà Naip che suonerà con noi. E le prime sono state il 4 giugno, c'è stato Niccolò Fabi, Maurizio Ferraris, Riccardo Falcinelli, poi c'è stato il 12 giugno. E lì abbiamo avuto Davide Toffolo, che ha suonato con noi dei Tre Allegri Ragazzi Morti, è stato meraviglioso, ma poi ha tanti, tanti filosofi e tante filosofe. E il prossimo appuntamento appunto è domani, 18.
Domani, che cosa fate domani? Raccontaci un attimo dell'appuntamento di domani.
Il tema è il desiderio. E guarda, è abbastanza affine con quello che stavamo dicendo adesso, perché noi contrapponiamo il desiderio alla speranza, perché la speranza è una passione triste, scrive Spinoza, cioè è quella roba che ti fa svuotare il presente e ti riempie il futuro, ti dice guarda oggi no, ma domani vedrai. Invece il desiderio ti riempie il presente e ti dice guarda adesso qui costruiamo. E partiamo da una frase di Hölderlin, che è: là dove c'è il pericolo cresce anche ciò che salva. È quello che dicevamo prima del Pharmacon, cioè la capacità di capire che dobbiamo sviluppare sguardi paradossali sul reale e quindi imparare a vedere che qualcosa può essere contemporaneamente giusta e sbagliata, può portarti bene, può portarti del male. Domani avremo tanti ospiti interessanti, ci avremo Roberto Saviano, Roberto Esposito, che è un grandissimo filosofo contemporaneo, Simone Regazzoni, avremo Giuliana Nia, avremo Viola Carofalo, diversi, Laura Campanello e diversi altri. L'idea è proprio quella di far vedere che la filosofia è una roba pratica, è qualcosa di concreto, quindi ci saranno laboratori di pratica filosofica, ci sarà addirittura una palestra di Platone, in cui le persone, attraverso Simone Regazzoni, che è anche un artista marziale, oltre che un docente di filosofia e filosofo rinomato, si metterà a riportare la filosofia al suo luogo naturale, che erano le agorà ma anche i ginnasi, e quindi farà degli esercizi pratici fisici insieme a una teoria filosofica. Ed è importante, perché poi il discorso di fondo è: la filosofia non è solo quella roba a cui siamo abituati, in cui c'è un professorone che spiega la vita dal palco, ma è la relazione. E questa cosa l'abbiamo praticata già l'anno scorso, la prima edizione che abbiamo fatto alla Triennale Milano, in cui c'era tanta fila per andare nella sala classica, il salone d'onore, e invece noi abbiamo detto: senti, cominciamo a chiamare tutti i filosofi e le filosofe della festa e spargiamoli per tutta la Triennale. E hanno creato dei dialoghi filosofici, sono seduti per terra, chi sui cuscini, chi direttamente per terra, a fare filosofia insieme, a facilitare il discorso e la relazione. Quindi era bello vedere che a gruppi di 10, 20, 30 persone si rifletteva sul tempo, sulla vita, sullo spazio, sull'essere umano. Ed è quello che cerchiamo di fare, riportare la filosofia nel suo luogo naturale.
Bene, senti Andrea, l'ingresso è di 10 euro se non sbaglio? 10
l'ingresso
euro?
È di 10 euro,
10
esatto.
euro, però adesso noi, che siamo molto buoni, regaliamo 5 biglietti per gli ascoltatori di Radio Rock, che ci mandino al 3899 106 600, il loro nome, cognome e la parola desiderio, 3899 106 600, per l'appuntamento di domani pomeriggio sera, diciamo dalle 18 alle 22, con gli ospiti, che con Andrea e Mauro naturalmente di Tlon, e poi gli ospiti di cui abbiamo appena parlato, quindi Roberto Saviano, Roberto Esposito, Emanuele Coccia, Simone Regazzoni, c'è Giulia Nania, mi pare di aver sentito, sì. Sono molto contento.
C'è anche Viola Carofalo,
Viola Carofalo la sto provando a circuire.
Come circuire?
Per proporla, vabbè, sai che Viola Carofalo, ti ho detto mai che è un mio
il tuo feticcio,
sogno proibito, diciamo un po', certo, cioè, perché ci siamo trovati molto bene in trasmissione insieme.
Perché avete parlato di Stalin.
E perché abbiamo parlato di Stalin, che è la nostra passione comune. Sì. In più, le sto proponendo un format in radio sul pop anni 80. E se riuscissimo a portare
Ma lei sta a Napoli per un po'.
Infatti è quella la cosa che stiamo cercando di studiare, quindi probabilmente sto provando a proporle di trasferirsi a Roma per questa cosa proprio. Credo che mi riuscirà. Sai che c'è una frase a cui sono molto legato, di Samuel Beckett, che scriveva: sai, lasciate ogni speranza voi che entrate. Questa frase qui dovrebbe essere, che Dante mette sulla porta dell'inferno, dovrebbe essere in realtà sulla porta del paradiso, scrive Samuel Beckett. Io sono d'accordissimo su questo. 18 giugno, domani, va bene. Continuiamo, intanto qui arrivano i vostri messaggi, continuiamo a chiacchierare insieme. Qualcuno ci scrive: riguardo la divulgazione di immagini forti da parte del giornalismo, credo che sia una questione tipicamente occidentale. Ad esempio, se in India una persona viene sbranata da una tigre, c'è la ripresa, viene tranquillamente mostrato al telegiornale, secondo qualcuno di voi. E poi Francesco dice: perché continuare ad umiliare Rubi mandando in radio la sua canzone, tra virgolette? Ma è lui che me l'ha chiesto, io non l'ho voluto.
Adoro gli hater, guarda.
Che è tra l'altro un capolavoro assoluto, lo voglio ribadire.
Ma diciamolo, cioè, va ribadito.
È un capolavoro, assolutamente, credo che sia abbastanza chiaro, ma insomma se serve lo ribadiamo.
Floyd, secondo me perché non capiscono il testo.
Probabilmente è quello. Tra Floyd e Montanone la differenza però è: da una parte un evento simbolico, la cui narrazione è offuscata da pregiudizi e inflazionata da atti analoghi, sì, vabbè, il solito tossico che si ribella all'arresto, bla bla. Dall'altra, come ci diceva Emiliano, un valore non aggiunto che i somministratori di Farmacon potevano risparmiarsi.
No, aspetta, non lo diceva Emiliano, mi piacerebbe lo diceva Andrea.
Sì. Poi vai, sentiamo ancora velocemente.
Ciao ragazzi, buongiorno. E secondo me pubblicare il video può essere anche giusto, e prendiamo anche come esempio i video pubblicati sul crollo del Ponte Morandi, non so se è stato detto in studio. E dopo sta a noi scegliere se vederlo o meno. Il problema è che in Italia non si crea mai una coscienza nazionale, non si crea un movimento come è successo per l'omicidio di George Floyd.
Bene, questo è il parere di Paolo. Grazie Paolo, molto lungo il tuo messaggio. C'è Ste.
Buongiorno a tutti.
Sentiamo.
se uno volesse iniziare a studiare un po' di filosofia,
sarà bella
cioè, iniziare proprio a farsi un'idea, da dove potrebbe cominciare?
Beh, insomma, è una domandina facile facile, diciamo.
Dipende da quanti anni hai. Se vuoi iniziare filosofia e hai tra i 10 e i 14 anni, c'è un libro bellissimo, dolcissimo, che è Il mondo di Sofia,
sì,
che è perfetto. Cioè, Il mondo di Sofia è il libro perfetto per iniziare. Altrimenti...
Dalla voce non mi sembrava che avesse tra i 10 e i 14 anni.
Sai cosa ho apprezzato dei due messaggi?
Sì.
Questo, il rumore del traffico romano in sottofondo.
Ah, certo, sì,
è bellissimo.
Sì.
Era, era lo stesso, ora non è la stessa macchina.
Oppure c'è tanto traffico in giro in questo momento.
Tanto traffico che si somiglia. No, altrimenti il De Brevitate Vitae di Seneca è un inizio straordinario, l'Apologia di Socrate, e poi se vuoi partire proprio bene, 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 Il crepuscolo degli idoli, come si filosofa col martello di Nietzsche.
Bello, bellissimo. Sentiamo ancora velocemente e poi andiamo una canzone.
Ma Emilio, tu chiedevi se appunto la visione ci fa essere persone migliori o peggiori. Io
sì,
credo che semplicemente ci faccia assuefare a un certo tipo di contenuti, come se poi ce ne fosse il bisogno, contenuti appunto negativi. E credo che a lungo andare cosa possa generare?
Bene, cosa può generare a lungo andare la suefazione a contenuti di questo tipo, ci dice Miriam. Vabbè, questo è un tema pure interessante. Io adesso però manderei una canzone che ha scelto il nostro Andrea Colamedici, ma c'è un perché, lo vogliamo spiegare, Andrea?
Sì, perché stasera alle 18.30, l'ingresso è libero, presenterò la presentazione della terza estate dell'amore di Cosmo. Ci sarà Cosmo al Monk, e visto che sarò lì e che ho apprezzato un sacco quest'album, allora volevo scegliere di far ascoltare questo brano che si chiama La musica illegale.
Bene, allora io vi proporrei doppietta Monk, se vi va. Questa sera c'è la presentazione del libro di Cosmo con Andrea Colamedici, e poi domani pomeriggio, dalle 18 in poi, l'appuntamento di Ermeneutica del Desiderio all'interno della Festa della Filosofia, media partner Radio Rock. Il sito, ve lo ricordo, è festafilosofia.it per tutte le informazioni. Intanto Cosmo, La musica illegale. Sentiamo. Scusa, cosa fai? Cosmo con La musica illegale. La scelta di Andrea Colamedici dopo Nirvana Rape Me, anche perché questa sera appunto ci sarà la presentazione del libro di Cosmo,
dell'album di Cosmo,
perché ho detto il libro di Cosmo? Ha scritto un libro pure Cosmo, sbaglio?
Sai che non lo so,
mi credo che abbia scritto un libro, e se non l'ha scritto lo scriverà.
Ma
assolutamente
tutti quanti
lo deve
prima
scrivere.
O poi scrive un libro,
lo
diciamo.
Deve scrivere, allora dell'album di Cosmo, ovviamente essendo lui un musicista era la cosa più facile. Questa sera, e invece domani sera 18 giugno la Festa della Filosofia 2021 al Monk. Abbiamo ancora qualche biglietto da regalarvi, nome, cognome, la parola desiderio per entrare appunto domani al Monk e partecipare con Roberto Saviano, con la nostra amica Giulia Nania e tanti altri insomma ospiti. Dunque qui i nostri ascoltatori stanno diventando sempre più sofisticati e ci scrivono: può in questa società molto materialista essere un freno per la filosofia, e potrebbe invece la filosofia salvarci in parte da questa società troppo materialista? Qui è come gli dall'oste servine buono. Perché insomma,
è buono.
Che pretendi che ti dica Andrea? Però insomma, se vuoi rispondere a questa domanda,
sì, velocemente. Ma la filosofia è erotica della complessità, cioè è far eccitare di fronte alle cose complesse invece che semplificare, come accade sui social, in cui ti sei perennemente costretto alla polarizzazione.
Sì, scegliere,
sì, giusto, buono, do voti, destro, sinistra, così. La filosofia è godere di quando le cose si complicano, ma non inutilmente, quando si fanno complesse e non complicate, cioè non che hanno tante pieghe, ma che per affrontarle devi accettare l'idea di entrare in un labirinto, devi, come dice Dylan Thomas, infuriare contro il morire della luce, ma lo fai gioiosamente.
Però sai, questa qui, adesso che parlavi mi viene in mente, questa è la cosa più difficile del mondo da fare, cioè nel senso che c'è chi passa una vita a dividere le vite da Peaky Blinders, poi?
No.
La devi finire, la quinta stagione ti farà impazzire, ti piacerà tantissimo. Loro hanno voluto inserire nell'ultima stagione, secondo me, anche dei riferimenti in qualche modo anche all'attualità che stiamo vivendo in questi giorni. Parliamo del 1930, sì, in Inghilterra, 1930 in Inghilterra, 1929-30 in Inghilterra. Lo dico perché poi le cose si ripetono, la tendenza a semplificare è, per farsi capire, anche per ottenere consenso, diciamo così, c'è sempre stata evidentemente, no? Quindi sei di qua o sei di là. I social, dal mio punto di vista, hanno amplificato, hanno fatto da polarizzatore di queste tendenze, quindi però è una roba che c'è chi lo fa sempre e c'è anche chi come mi permetto di dire noi, la combatte, che però ogni tanto rischia di cascarci, perché io mi rendo conto non è facile.
Ma guarda, tutti ci caschiamo, essere... cioè, io ci sono cascato migliaia di volte, ma anche tu, ma tutti, forse Andrea no, perché è un pochettino più...
No, Andrea non ci è mai cascato.
Guarda, chi pensa di non esserci cascato, chi ci casca tutti i giorni.
No, perché il cioè, capito, è un attimo pensare, sì vabbè, ma quella persona è così, sì vabbè, ma quella situazione è così, no?
No, io parlo anche del rivolgersi a un pubblico un po' più ampio, magari la semplificazione, se parliamo io e te o io e Andrea, è anche più, come dire, più accettabile. Quando ti rivolgi a un pubblico più vasto, in qualche modo teoricamente dovresti riuscire a se non a parlare tutto il possibile,
sì,
ma quantomeno a non prima, tagliare con l'accetta. Invece,
però sai cos'è? Prima a me mi interessano molto i perché delle cose, forse sono un filosofo mancato anch'io. Cioè, praticamente dicevo, prima mi sono chiesto perché la gente guarda gli incidenti, no? Andiamo più nel profondo, cercare di capire qual è il bisogno della gente di guardare. E adesso invece su questa roba qua che abbiamo detto mi viene da dire: perché abbiamo bisogno di semplificare, oltre al fatto che è più semplice, oltre al fatto perché forse in qualche modo ci rassicura, no? Nel senso, sentirci comunisti contro i fascisti, sentirsi
dalla parte dei
fascisti
buoni è una cosa
contro
che
i comunisti, sentirci, capito? Ma sì, è anche una cosa che ti definisce in però qualche modo, no? Che crea la tua identità.
Uno dei miei più grandi errori, per dire, un po' di tempo fa, è stato pensare che un certo tipo di semplificazione attraverso i social potesse arrivare semplicemente dalla destra, perché dicevo, guarda, la destra estrema ha buon gioco perché riesce a semplificare con degli slogan molto semplici, molto come dire, anche brevi, un pensiero che è di base molto semplice, molto elementare, e quindi riesce a portarlo a tante persone. A sinistra questa cosa non può succedere, perché a sinistra c'è un sistema di valori più complesso e via dicendo. Quindi, anche perché la realtà è più complessa, e la sinistra, se vuole dire la verità, non può semplificare in un hashtag. E invece purtroppo avevo pensato una cazzata, cioè diciamoci la verità.
Sì. Non... Tra l'altro qui c'è una provocazione, c'è una bieca provocazione da parte di Lido, che scrive: ciao, domanda, ma le tonnellate di immagini delle bombe lanciate da Israele recentemente e degli USA in passato, come le qualifichiamo? Sotto ci sono persone che muoiono.
Sì, però aspetta, tu non vedi le persone che muoiono, è un pochettino differente, cioè non vedi la bomba che fa scoppiare in aria dei
però
bambini,
ragazzi,
è un
po' però la bambina del Vietnam
e in quel caso là invece andiamo magari appunto nell'ambito che potrebbe essere lo stesso di George Floyd,
però okay, come dire, ci fa comodo. No, non è che ci fa comodo. Uso una parola forte: strumentalizzare quella cosa consapevolmente. È una, come dire, chiamiamola una strumentalizzazione buona, però.
Non sono d'accordo, no, perché lì effettivamente si sta.
Che siamo noi, siamo.
No, lì si sta facendo.
È la nostra squadra.
Si sta facendo effettivamente cronaca.
La differenza, di fondo, dobbiamo capire la differenza tra
bambino morto in spiaggia,
semplificare e facilitare. Island, sì. Cioè, semplificare e facilitare sono due approcci completamente diversi. Noi viviamo nell'epoca della semplificazione, simplex, senza pieghe, te lo do già pronto, devi solo magnà, anzi te imbocco pure. Facilitazione viene da facibile, cioè si può fare, questa cosa ce la puoi fare perché qualcuno prima di te l'ha capita, quindi la puoi capire anche tu. Noi viviamo in un'informazione che semplifica e che quindi ti imbocca direttamente con già la posizione che devi sviluppare sulla cosa. Facilitare, Tiziano Terzani che diceva l'informazione non può mai essere oggettiva, sarà sempre soggettiva, cioè la responsabilità del giornalista non sta nel dare le notizie più pulite possibile, perché non è possibile darle pulite, è sempre una questione di interpretazione, ma nel riuscire ad essere il più integro nel raccontare la propria prospettiva, perché è sempre una prospettiva quella che tu racconti. E allora il discorso è facile, perché prima facevi la domanda, è perché vogliamo la semplificazione? Perché abitare la complessità brucia un sacco di energia, ti costringe a farti un mazzo tutte le volte, ogni volta stai lì e ti dici perché? Ma siamo sicuri? Ma davvero? Quella sensazione che ti scaturisce ti dà un sacco di soddisfazione, però ti sfianca pure.
Bene, qualcuno dice invitatelo spesso, Andrea, qui cioè, ti diamo le chiavi, se vuoi entri e vieni quando vuoi, non è che c'è bisogno dell'invito, mi viene da dire. Velocemente le ultime due note audio e poi chiudiamo.
Ciao ragazzi, buongiorno.
Ciao.
Allora guardate, io parlo della mia esperienza in quanto diciamo lavoro nel campo dell'informazione televisiva.
Sì.
E questi video che vengono tirati fuori escono come funghi quando ci sono eventi del genere, sì, purtroppo in realtà centuplicano il clamore di quella che è la notizia. Faccio un esempio: ad esempio quando c'è un grosso incidente stradale muoiono molte persone, ma non c'è nulla del genere ad accompagnare la notizia, rimane un trafiletto sul giornale, punto e basta. Se c'è invece un video, se ne parla per settimane sui giornali e soprattutto in televisione, anche perché in un contenitore come
mi pare di capire, scusa, la nota è molto lunga, mi pare di capire che tu stia dicendo serve anche ad amplificare certe notizie, se non ho capito male, no? Sì, a dargli nel, una rilevanza, a tenerle sulle prime pagine,
però per
delle...
dire questa cosa nel caso del motorone non
a tenerle, non esiste, a tenere l'attenzione destra,
perché
non so,
comunque era una notizia che ha aperto i telegiornali per ormai da tanti giorni e questo video è arrivato alla fine, quindi no,
dici non è quello,
non è
la
fine.
Buongiorno, allora io molto umilmente penso che ci sia anche un fondo di, cioè questi puntano proprio sul nostro voyeurismo, nel senso che come per quanto riguarda i social, no, forse magari puntano proprio sul fatto che la gente ami guardare le cose altrui anche per dire vedi c'è chi sta peggio, c'è chi, cioè,
sì, 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 è quello che abbiamo detto, hai ragione, insomma il meccanismo più o meno è quello. Dunque io direi che ci sono un sacco di messaggi ma non facciamo in tempo a leggerli, vogliamo dare, rinnovare l'appuntamento domani, Andrea, al Monk.
Sì,
se vuoi.
Domani alle 18, alle 18, alle 20 c'è la festa della filosofia, la terza tappa, poi ci sarà una quarta e una quinta il 25 giugno, ma sono tutti finiti i biglietti, il 1 luglio, in cui abbiamo Aboubakar Soumaoro, che è un personaggio meraviglioso, Pietro del Soldà e tanti altri, e per stasera, per prendere i biglietti, no, per domani, per prendere i biglietti, festafilosofia.it.
Bene, festafilosofia.it, a meno che non siete ascoltatori di Radio Rock, in quel caso 3899 106 600 il vostro nome, cognome, la parola desiderio e vi mettiamo in lista. Grazie Andrea Colamedici, a settimana prossima. Prossima, se vuoi, qui a Radio Rock. Grazie a Milano Rubi, che volevi aggiungere?
Ti saluto con le parole di Gigi. Ci sono moltissimi messaggi, non facciamo il tempo a leggerli tutti.
Sì.
Ha scritto
Gigi,
questo.
Sì. Gigi mi fa sempre la conclusione. Ascoltatore che mi, giustamente mi chiosa così quello che devo dire. Perfetto. Grazie. Non facciamo il tempo neanche a ascoltare la tua richiesta, che però dico qual era, perché sono le 10.
No, ma no, mettila in chiusura.
La lascio in, abbiamo chiuso, dobbiamo chiudere. No, la lascio in eredità a Tatiana, che verrà tra poco. Three Little Pigs di Gringelli, un grande novantone. Insomma, un bel pezzo da, per chiudere in questa cosa, magari per aprire la programmazione di Gagarin. Grazie a tutti, grazie a Emiliano Rubi, a settimana
ciao.
Prossima, ciao Andrea,
ciao.
Naturalmente domani al Monk, domani sera, e tra pochissimo, come ha detto Tatiana, noi ci ritroviamo domani mattina alle 6 con il The Rock Show.
Radio Rock Podcast,
tutto il meglio dei 106 e 600 dove e quando vuoi. Radio Rock c'è e si sente anche in podcast.